sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo stasera quel discorso che abbiamo iniziato ieri sera nella messa della Vigilia, nella quale alcuni di voi sono stati presenti, con la stessa lettura che abbiamo proclamato oggi. Festa grande di tutti i santi, festa gioiosa, festa bella, festa che ci rincuora, festa che ci consola, festa che ci richiama, festa che ci strona, festa che ci invita. A che cosa? Alla santità. Abbiamo detto ieri alcune cose che emergevano dalla parola che era stata proclamata. Abbiamo detto che nella prima lettura dell'Apocalisse di Giovanni, nella sua prima lettera, emergevano alcune caratteristiche importanti, fondamentali della santità. Innanzitutto nella seconda lettura Giovanni ci ricorda che la santità non è tanto una conquista, non è tanto frutto degli sforzi che noi possiamo, che l'uomo o la donna, noi possiamo fare per farci santi. La santità innanzitutto è un'eredità, cioè è un dono, un regalo che abbiamo ricevuto dal Signore. Abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo un dono prezioso che va custodito, perché è anche un dono fragile, un dono che si può disperdere con facilità. Ha bisogno della nostra custodia, ha bisogno della nostra attenzione, ha bisogno della nostra vigilanza, ma soprattutto ha bisogno della nostra consapevolezza, perché questo dono prezioso che consiste nella nostra figliolanza divina, questo dono prezioso che consiste nel fatto che noi possiamo dire con tutta verità a Dio: Padre mio, no? Questo dono bisogna che io innanzitutto lo stimi, che innanzitutto lo apprezzi, che innanzitutto lo valuti, quanto esso vale. Se voi date un bene prezioso a un bambino, facilmente il bambino ci gioca, lo perde, lo rompe, lo spezza, no? E voi magari vi mettete a gridare: cosa stai facendo? Cosa facciamo noi con il dono del battesimo? Quanto vale il dono del nostro battesimo? Se ognuno lo apprezzasse, lo stimasse per quello che esso vale, allora ci sarebbe la vigilanza e l'attenzione, ci sarebbe quella vita che abbiamo visto nei nostri fratelli santi che oggi celebriamo, che si sono impegnati seriamente perché questo dono non solo fosse custodito, non solo fosse salvaguardato, ma perché questo dono fosse incrementato, fosse accresciuto in un cammino di amore nel quale siamo chiamati a seguire colui che questo dono ci ha voluto fare. Un dono che è costato a lui tanto, un dono preziosissimo perché a lui è costato la vita, è costato una passione cruentissima, è costato umiliazione, è costato fatica, è costato derisione, crocifissione, morte, nudità, freddo. Tutto questo perché noi potessimo essere santi. Allora oggi i nostri fratelli santi dal cielo come prima cosa ci invitano ciascuno di noi a rendersi consapevole di questo dono che abbiamo ricevuto, che dobbiamo apprezzare quanto il dono della grazia vale più della vita. Se io non apprezzo il dono della grazia che ho ricevuto, il dono della santità che ho ricevuto più della mia vita, non ho capito niente. E vivo lontano dall'amore, lontano dall'amore. Perché la grazia di Dio vale più della vita. La grazia di Dio è tutto. La grazia di Dio è il tesoro, la grazia di Dio è la ricchezza, la grazia di Dio è la vita eterna, Tutto il resto non vale quanto la grazia di Dio. E i santi questo l'hanno capito, si sono impegnati perché questa grazia di Dio non venisse sprecata, non venisse consumata, non venisse distrutta. E ci hanno lasciato, come dicevo, un esempio. E l'altra caratteristica che è emersa, di cui parlavamo ieri, nel commentando questa parola, è che Giovanni nell'Apocalisse ci dà due indicazioni di chi sono i santi. Due caratteristiche. La prima, sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. E qui li sentiamo vicini, perché questo significa che anche loro, se si sono lavati, erano sporchi. E noi ci sentiamo fondamentalmente sporchi. Ma loro, a differenza nostra, che cosa hanno fatto? Hanno avuto fiducia nella potenza di quel sangue. Hanno confidato nella potenza della misericordia di Dio. E lavati dal sangue di Cristo, hanno poi fruttificato nella santità. Hanno germogliato nella santità. Noi invece spesso stentiamo, e quando tu dici a una persona coraggio, fatti santo, coraggio, fatti santa, subito la prima risposta è un sorriso. È un sorriso come dire, ma loro sì, loro, ma io, perché questo? Perché questo atteggiamento comune che noi abbiamo di fronte alla santità? Per un motivo molto semplice, che il nostro sguardo è riversato verso noi stessi. E guardando noi stessi, anche io se guardo me, di santo che cosa c'ho? C'ho solo il nome, mi chiamo Sant'Oro, no? Se guardo me. Ma se guardo lui, è tutto diverso. Perché lo guardiamo poco. Perché lui chi è? Lui è proprio il Salvatore e l'amico dei poveri peccatori, che li vuole far santi. In un processo, in un cammino. Non si diventa santi in un giorno. E come sarebbe bello che voi oggi fate un proposito. Quale proposito? Un proposito molto bello, molto fruttuoso. Leggervi in questo anno la vita di un santo. Magari leggervi il suo diario, leggervi le sue lettere, dove tu tocchi, con mano quello che lui ha passato, quello che lui ha attraversato, le sue paure, i suoi dubbi, le sue tribolazioni, i suoi peccati. A me impressionò tantissimo nella vita di quel santo che mi innamorai per primo di questo santo, Massimiliano Kolb, quel santo che diede la sua vita a Auschwitz in cambio della vita di questo uomo che piangeva perché avevano deciso che doveva essere uno di quei 10 che andava a morire, e lui si presentò al capitano e dice: cosa vuoi? Voglio andare io al suo posto. Chi sei? Sapete cosa rispose? Non rispose Massimiliano Kolb, rispose un prete cattolico. Come sarebbe bello che quando ci chiedono chi siamo, noi sapessimo rispondere: sono un cristiano. Cioè sono uno che si è incontrato con lui, uno che lo ha conosciuto, uno che lo ama, uno che lo segue, uno che vive di lui, uno che si nutre di lui, uno che testimonia lui. Ecco chi è il cristiano, no? Ma nella vita di San Massimiliano Kolb non è che mi impressionò tanto la sua morte. La sua morte sì, è impressionante, ma è tutta la sua vita, che era qualcosa di grande, di bello. E che cosa mi impressionò di più della sua vita? Mi impressionò la fatica che faceva e come lui riconosceva il suo orgoglio e la sua superbia perché non riusciva alle volte a chiedere l'elemosina per le sue opere. Doveva andare a chiedere l'elemosina e si vergognava. E lui lo scriveva nel suo la fascista, e ho detto, ma guarda un po', è proprio come me, perché anch'io mi vergogno di tante cose. E allora se lui ci è riuscito a superare la sua vergogna, se lui ci è riuscito a superare la sua timidezza, anche io posso. E fu quello che fece scattare la santità anche in Agostino, no? Il quale di fronte alle difficoltà della vita, no? E lo sentiamo tanto vicino a noi, Sant'Agostino, no? Perché? Perché qual era il suo problema? Era la vita depravata nell'ordine morale, era la incapacità del dominio di sé nella carnalità, e diceva domani mi converto, domani, oggi no. Poi è scattato qualcosa nel suo cuore, e ha cominciato a dire, ma se tanti altri ci sono riusciti, gli apostoli, i martiri, i confessori, Antonio nel deserto, perché io no? E ha cominciato il suo cammino, è diventato quel grande santo che conosciamo, vescovo, dottore della Chiesa, padre della Chiesa, no? E quindi se loro ci sono riusciti, anche io posso farcela, ma non per la forza della mia volontà, non per la forza del mio impegno. Maria ce lo dice. Quando di fronte a quella grande cosa che l'angelo le chiedeva, di diventare la madre di Dio, lei rispose, come è possibile? È la stessa, però lei, a differenza nostra, anche noi diciamo quando al pensiero della santità si affaccia, ma come è possibile che mi faccia santa? Lei non lo ha detto come lo diciamo noi. Lei lo ha detto per cercare di capire come fosse possibile. Noi lo diciamo con scetticismo, noi lo diciamo senza fiducia. Lei lo diceva per capire come. Chi di noi veramente, di fronte alle difficoltà della santità, si è chiesto, ma come posso io fare a diventare santo? Questa santità è un'astrazione, questa santità è un miraggio, questa santità è un'utopia o è una possibilità che Dio mi dà? E Maria ha capito che non era un'astrazione, un'utopia, era una possibilità. Perché la risposta dell'angelo l'ha convinta in pieno. Nulla è impossibile a Dio. E qui, cari fratelli e sorelle, ci giochiamo la nostra fede. Molti dicono io c'ho fede, intendendo semplicemente con aver fede, credere che esista qualcosa di soprannaturale, può anche credere che esiste Gesù Cristo, anche credere che esiste Dio Padre, ma qualcosa staccato da me, qualcosa lontano da me, qualcosa che al massimo mi sta a guardare e mi sta a giudicare e non di più. Non è questa la fede. Aver fede significa che Dio è potente, che Dio è presente e che Dio può intervenire da Dio nella mia vita. Può intervenire da Dio nella mia vita e ci dà i mezzi. Ci ha dato dei mezzi potenti perché questa sua potenza possa essere da noi toccata, sperimentata, verificata nella nostra vita. Quali sono questi mezzi potenti? Sono innanzitutto e prima di tutto i sacramenti. Sono mezzi potentissimi. Ma voi mi risponderete, Padre, io ho una vita che mi confesso. Padre, io ogni domenica vengo a messa, però da questo peccato non riesco a uscirne, da questo vizio sono impantanato da anni. E se questi sacramenti sono potenti, come mai io non vedo la potenza? Sono mezzi che vanno usati bene. Se tu hai una bella macchina che può fare non so quanti chilometri all'ora, ma non la sai portare, e vai continuamente fuori strada, la colpa è tua o è della macchina? Questi mezzi il Signore ce li ha consegnati, ma noi li usiamo male. I santi ci insegnano come usare i mezzi di Dio. I santi ce lo insegnano. Una volta venne qualcuno che gli disse: padre, io ancora una volta vengo a confessare quelle cose che non riesco a uscirne fuori. Dico: certo, ma tu ne vuoi uscire certamente fuori. Ma è vero che tu ne vuoi uscire fuori, è vero, ma è solo così, perché qualcuno dice che l'inferno è lastricato di buone intenzioni. C'è la volontà, c'è la decisione. Dice: sì, padre, allora fai una cosa. Fai una cosa. E poi torna fra un mese a dirmi se qualcosa non è avvenuto nella tua vita che ti ha cambiato. Dice: che cosa, padre? Al posto di stattene fuori dalla chiesa prima che arrivi l'orario, a venirti a confessare all'ultimo momento, vieni mezz'ora prima, mettiti davanti a Gesù. Fatti il tuo esame di coscienza guardando Lui che ti dice: io ti ho amato così. E tu? E statene lì in silenzio, 10 minuti, poi venite a confessare. Poi un'altra cosa. Quando vieni alla messa, non venire all'ultimo momento, vieni prima, mettiti in ginocchio, preparati a celebrare la messa. Magari leggiti le letture qualche giorno prima, così sei pronto. Fai la comunione, non scappare subito, lascia il tempo a Gesù di parlarti, lascia il tempo a Gesù di plasmarti. Lascia il tempo a Gesù che ti possa trasfondere le sue virtù, la sua umiltà, la sua verginità, la sua pazienza, la sua bontà. Ma vi pare perché facciamo la comunione? Perché Lui viene da noi? Perché vuole farci diventare Lui stesso, per tocco della sua grazia sacramentale, per un contatto, direi in un certo senso fisico, con Lui. Vuole farci diventare Lui. Tu fallo per un mese questo. Fai bene la tua confessione, fai bene la tua, vivi bene la tua messa, ma bene, con amore, e dimmi fra un mese se qualcosa non è cambiato nella tua vita. Ma non è mai tornato, perché non l'ha fatto, perché non l'ha fatto. Carissimi fratelli e sorelle, i santi oggi ci invitano a guardarli e a imitarli. Accogliamo questo invito e chiediamo alla Vergine Maria, che è la regina dei santi, che ci aiuti, che ci aiuti. Ci aiuti ad avere quella fiducia, quella confidenza, quell'amore che hanno avuto loro, perché la nostra vita possa essere un piccolo segno della sua presenza nel mondo. Perché che cosa sono stati i santi? Cosa sono stati i piccoli, grandi santi, se non un piccolo segno o un grande segno di Lui? Di Lui che attraverso di noi continua a parlare del Padre, attraverso di noi continua a guardare con amore e con compassione questa povera umanità, attraverso di noi continua a sacrificarsi perché il Padre sia conosciuto e gli uomini siano salvati. La Vergine Maria ci ascolti e faccia sì che la nostra vita possa finalmente e definitivamente diventare un'avventura d'amore, una sequela d'amore di colui che troppo e di più ci ha amato. Amo.